assurdo bisogna soffermarsi su alcuni punti in particolare. Come ha detto lei, ha parlato di tantissime cose, non ha parlato di Ucraina, che nel quarto anniversario, no, dell'inizio del conflitto è abbastanza significativo, non ha parlato in nessun modo di alleati, ha presentato un mondo in cui gli Stati Uniti agiscono unilateralmente, sono un deus ex machina, che in parte è anche vero, però insomma è significativo. E credo che forse la parte più significativa del discorso sia stata quella deliberatamente funzionale a dare un messaggio in vista del voto del novembre prossimo, del voto di midterm, celebrando i presunti risultati ottenuti, i grandi successi, descrivendo un quadro apocalittico di ciò che ha preceduto il suo arrivo alla Casa Bianca, ma soprattutto in un lungo passaggio sostenendo che le frodi elettorali sono diffuse e che i democratici possono vincere solo grazie ad esse e che quindi dei meccanismi vanno attivati per evitare che ciò accada nuovamente, perché a suo dire è ciò che non gli ha permesso di essere confermato inizialmente a un secondo mandato nel famoso voto del 2020, e quello credo sia un passaggio particolarmente significativo di questo lungo, lunghissimo intervento.
Non è un discorso che ci ha dato, a parte poche novità, non è un discorso che ci ha dato la misura anche né della sua forza né della sua determinazione, ma neanche, come dire, della sua lucidità, no? Ci sono moltissime discussioni, vengono analizzate al millimetro i discorsi di Trump, le sue facce, i suoi punti di vuoto, di attenzione. È andato tutto abbastanza liscio, a parte la noia.
Sì, va detto anche che il discorso sullo Stato dell'Unione ha perso la funzione e il ruolo che aveva, significato che aveva in passato. In passato era forse uno dei pochi momenti in cui davvero il Presidente poteva parlare al Paese, farlo in una sede istituzionale con una gravitas istituzionale che è andata oggi completamente perduta, l'abbiamo visto anche la notte scorsa. Non è che sia stato Trump a causare tutto ciò, Trump è un'espressione di tutto ciò, però nel 2010 ci scandalizzavamo che un deputato repubblicano, no, dava del bugiardo, urlava bugiardo, you liar, a Barack Obama. Oggi è la norma, diciamo, in 15 anni sono cambiate tante cose. Trump parla al paese quotidianamente con i suoi interventi, con i suoi post sui social, quindi il discorso sullo Stato dell'Unione non è più quello che era in passato. Diciamo che l'impressione è che ieri chi gli sta attorno ha cercato di contenerlo e di contenerne le intemperanze che sappiamo a volte esprimersi in quei momenti lì. Non ha insultato i giudici della Corte Suprema come aveva fatto pochi giorni fa, ha insultato, quello sì, i democratici, ha cercato di umiliarli, però diciamo tutto nell'ordine delle cose di un presidente che è impopolare e soprattutto di un presidente che parla a un paese insoddisfatto e preoccupato, perché al di là degli indici sull'approvazione o meno dell'operato di Trump, forse i dati più significativi sono gli indicatori sullo stato di fiducia degli americani e degli americani in quanto consumatori, che sono indici bassissimi perché c'è alta inflazione, perché l'economia va decentemente ma non va benissimo. Poi c'è stato un passaggio che vorrei sottolineare molto interessante, in cui ha detto, no, che i dazi sono un sostituto per l'imposta sul reddito. Si riducono le imposte sul reddito, si crea gettito con i dazi e è un gettito pagato dagli altri, pagato dal resto del mondo, che è vero in piccolissima parte, perché a pagarlo quel gettito sono di nuovo i consumatori e sono tasse, i dazi, ma sono tasse non progressive, sono tasse lineari, sono tasse sul consumo, quanto di più regressivo ci sia. Ecco, ci dà un po' la cifra della filosofia di Trump e oggi, se vogliamo, dei repubblicani, filosofia economica intendo.